Ben trovato.
Ciao
Angelo.
Ciao ragazzi, buon pomeriggio. Io darei un consiglio a Conte comunque, c'è Pompei
Vai.
vicino, ma Massimo Montevecchi, non c'è bisogno di arrivare fino a Lourdes.
Così si toglie il pensiero, insomma, se è questo il problema. Però io dicevo sommessamente, almeno al loro interno spero che l'analisi sia un pochino più profonda di questa qui che facciamo noi al bar,
Sì.
magari.
Assolutamente, sì, no, cioè, ma io credo che poi alla fine lo sappia anche lui che c'è bisogno di poi a bocce ferme lavorare su quelli che sono stati gli errori di quest'anno, capire quali sono state le cause, perché non è pensabile che possa essere solamente destino, fato e sfortuna. Sicuramente c'è una componente evidentemente una causa che ha generato tutta questa problematica a catena da con la quale non si riesce a venire fuori, bisogna capire dove sta questo problema.
Eh sì, assolutamente. No, Davide ci citava anche questo dato, ma ad occhio era già evidente, no? Nel senso che Chivu ha cambiato di più dall'inizio, con più continuità, ha avuto meno infortuni anche rispetto all'anno scorso. No, perché l'anno scorso si diceva ma l'Inter è la squadra più vecchia, però non sono ringiovaniti alcuni di questi, sono sempre quelli, però ruotandoli magari ha avuto qualche infortunio in meno. Poi questo si ricollega anche al discorso, no Angelo, quando si dice però quella rosa è più forte e meno forte. Per carità, la rosa dell'Inter di partenza è più forte secondo me, però poi mi dici come la pensi, ovviamente Angelo, ma per come la vedo io poi il dislivello è aumentato perché alcune alternative dell'Inter in questo gioco di rotazioni, di turnover continuo, sono cresciute. Quelle del Napoli non sono esistite, o addirittura poi le hai svendute a gennaio. Cioè, molti giocatori che adesso sono delle certezze. Ora, vabbè, Zielinski forse è il caso più clamoroso, perché l'anno scorso non fu proprio utile alla causa. Però poi molte alternative le valutiamo diversamente adesso perché sono cresciute con le rotazioni. Possiamo citare anche due attaccanti alternativi, cioè Bonny. All'inizio veniva considerato così, pure Pio Esposito, erano delle incognite. E quello costato 35 milioni era Lucca. E Bonny costava la metà in estate. Cioè errori di mercato o c'è anche una valorizzazione diversa? Cioè Bissek ora è il titolare dell'Inter. L'anno scorso
faceva solo danni Bissek l'anno
sì,
scorso.
Qualcun altro, cioè ora non per dire Conte, però diciamo altri allenatori l'avrebbero accantonato. E invece gli ha dato fiducia pure Bissek, ora sembra dare garanzie. Angelo.
Ma partiamo da un presupposto che l'Inter gioca tendenzialmente con le due punte, quindi Lautaro e vicedevolmente o Bonny oppure Thuram. Quindi in realtà far ruotare l'Inter, chiaramente Lautaro è quello più fisso, però anche lui qualche volta viene sostituito, insomma c'è una rotazione anche per quanto lo riguarda. E quindi sono tre calciatori che ruotano. Il Napoli è partito con fondamentalmente due attaccanti di ruolo, quindi giocando con una punta e nel modulo tattico avendo due esterni, che poi all'inizio del campionato non erano due esterni ma era un esterno e poi un equivoco tattico che era quello di De Bruyne e McTominay, che poi alla fine si è risolto con l'infortunio di De Bruyne e quindi si è tornato con un esterno di sinistra che però non ha funzionato perché Lang non ha reso e quindi si è cercato un altro tipo di soluzione. Ma comunque, per tornare alla questione attaccante, per esempio il Napoli faceva ruotare solamente Lukaku e doveva far ruotare solo Lukaku e Lucca, poi chiaramente Lukaku si fa male e viene sostituito da Højlund. Quindi una cosa è far ruotare tre giocatori per due ruoli, una cosa è far ruotare due giocatori per un ruolo solo. Poi è chiaro che se Lucca non rende, tu ti ritrovi con quell'attaccante che deve giocare sempre. Questo è il discorso, perché poi l'attaccante è un ruolo molto molto particolare. Se un attaccante non segna, puoi giocare bene quanto vuoi tu, ma se non segna diventa un problema. E siccome Lucca non solo non segnava ma nemmeno giocava bene, e allora Højlund è diventato fondamentalmente l'attaccante inamovibile e insostituibile. Quindi adesso bisogna sperare che magari il minutaggio di Lukaku salga e quindi si può far ruotare. Io ho fatto il caso specifico dell'attaccante, poi si può analizzare qualsiasi tipo di ruolo, però ripeto, l'attaccante è un ruolo un po' particolare, quindi questa è la situazione rispetto all'Inter.
Sì, no, assolutamente. Poi non lo so, io poi lì non avremo mai la controprova di questo ragionamento che facciamo, cioè nel senso quanto c'è delle rotazioni e quanto c'è del valore dei giocatori. Nel senso, Sucic gestito in maniera diversa avrebbe queste prestazioni che sta avendo adesso. Persino Diouf, no, che sembrava in difficoltà, ruotandolo ogni tanto, preso un po' di fiducia, e quindi il valore che all'inizio sembrava di poco a favore dell'Inter, ora è chiaro, sembra esserci una forbice chilometrica tra i due organici.
Vedi, prima hai fatto l'esempio di Zielinski, ti fa salire enormemente il livello. Se Zielinski gioca male come l'anno scorso, è un uomo in meno. Se gioca bene, poi invece diventa un uomo in più, quindi nella rotazione.
Però all'inizio comunque non convinceva, e lui lo spingeva, questo
insistito, sì, probabilmente in questo bisogna dare,
cioè, ad esempio, un altro giocatore che sta facendo fatica adesso secondo me è Luis Enrique, però nonostante quello
sì, bisogna dare un merito comunque a chiunque
qualcosa tira fuori,
le ha spinte le ha volute spingere, e evidentemente sicuramente io levo il probabilmente. Sicuramente Conte, nella situazione di emergenza, non si è fidato di alcuni calciatori, e quindi quelli che erano i, diciamo, 11-13 calciatori sui quali si affidava e dei quali si fidava, li ha spinti enormemente a giocare, quindi stressando ancora di più rispetto a quello che era una difficoltà enorme già evidente sulla questione numerica.
Sì, Davide, quindi andiamo anche... Prego, Angelo, perdonami, stavi...
Il concetto era chiuso.
Sì, no, Davide, andiamo anche alla partita di domani. Gasperini forse invece è una gestione più simile a quella di Antonio Conte, o sbaglio?
Sì, diciamo che anche Gasperini ha individuato dei titolari, forse lui fa più cambi in Coppa, in Europa League, nel Maxi Girone, ha preferito fare più rotazioni, e questo, tra l'altro, giusto per chiudere il discorso, succedeva anche l'anno scorso nel Napoli, dove addirittura il dato di cambi in formazione era di 0.9, quindi neanche un cambio a partita nella formazione titolare.
Vabbè, senza le coppe, perché farli?
È proprio il tipo di gestione di Conte, sì, che tende a sceglierne 11, 12, 13, 14 calciatori di cui si fida molto, che entrano nei suoi automatismi e che forse tende anche a far simulare di più perché sono quelli di cui più si fida. Anche il dato sui minuti dati ai subentranti che elencammo l'altra volta, insomma, un po' lo dimostra. Ecco, arriva questa Roma, volevo chiedere ad Angelo, è una squadra che asfissia con il pressing, seconda in Serie A per indice di pressione. Il Napoli però all'andata proprio su quello forse l'aveva vinta, ma c'era David Neres. Tu cosa ti aspetti adesso domenica, che Napoli ha un velocista in meno, forse da quel punto di vista può contare solo su Højlund?
Sì, certamente è una partita diversa, la Roma ha provato all'andata a schiacciarlo il Napoli, e in effetti poi il gol è venuto su una ripartenza a difesa totalmente sguarnita, quindi penso che Gasperini avrà fatto tesoro di quell'esperienza lì, non si scoprirà più di tanto. Poi giocando in trasferta a Maradona è comunque un atteggiamento più guardingo lo deve avere, e la pressione non penso che ci sarà troppo alta. Secondo me la Roma avrà un baricentro abbastanza equilibrato, non spostato in avanti, nemmeno troppo chiuso all'indietro, quindi il Napoli poi deve essere bravo magari a vincerla a centrocampo la partita. Secondo me è quello il settore dove poi si farà la differenza, anche sugli esterni, dal centrocampo in su probabilmente saranno duelli fondamentali, almeno questa è la mia previsione, però poi la partita ci può dire tutt'altro.
Certo, Davide.
Angelo, vai. Ti volevo un tuo commento, perché le leggo proprio adesso, le parole di Christian Kibu. Le lamentele sugli arbitri, gli viene chiesto: inizierò a parlarne quando vedrò un allenatore ammettere un episodio a favore. Si parla sempre delle stesse cose, il VAR, senza il VAR il problema del calcio italiano non sono gli arbitri. Angelo, forse parlare così, sì, è vero, si esalta molto la comunicazione di Kivu, che spesso è
moralizzatore,
poco polemico,
l'ho chiamato,
sì.
Il moralizzatore, anche se poi devo essere onesto, lui rispetto a Marotta in quel Napoli-Inter con pseudo favore arbitrale, non si unì al coro di Marotta, anzi quasi si distaccò lì. Molti dicevano: vabbè, è destinato all'esonero in quel momento lì.
No, assolutamente si distaccò, e fece anche un figurone per la dichiarazione che fece. Probabilmente l'immagine ecumenica di Kivu parte proprio da lì, da quel momento lì. la sta facendo fruttare, perché poi secondo me ha capito, è molto intelligente come allenatore, secondo me ha capito non solo come deve far giocare l'Inter, come deve far ruotare i suoi uomini, ma ha capito come si deve stare nel calcio italiano. Del resto c'è un'esperienza da tanti anni da giocatore e poi da allenatore, quindi credo che sia una persona molto intelligente e ha capito che tenere i toni bassi in qualche maniera gli porta lustro, diciamolo così. Però poi è anche facile parlare quando hai tanti punti di vantaggio e arrivare. Le cose vanno bene. Aspettiamo di vedere come si comporta quando le cose andranno un po' meno bene e magari qualche episodio ben più problematico. Sì, effettivamente a Napoli avrebbe potuto dire tutt'altro, è stato bravo a tenere i toni bassi, questo sicuramente.
Angelo, invece per quanto riguarda le ambizioni, anche se è un parolone a questo punto della stagione, per quello che resta da giocarsi probabilmente, però iniziamo la trasmissione dicendo sì, molti si focalizzano entrare tra le quattro, è fondamentale, questo è chiaro, però conta anche un pochino come, cioè nel senso il Napoli deve restare in scia quantomeno dell'Inter per non finire a meno, non so, in doppia cifra. Perché il rischio è quello se l'Inter dovesse continuare a viaggiare con questa media.
Guarda, ci sono campionati molto particolari, quello che ha vinto il Napoli nel 2023, nessuno si aspettava che il Napoli facesse quel vuoto, quindi se andiamo a vedere la differenza, la seconda a meno 16 e non era nemmeno una tra Juventus, Milan e Inter, arrivò la Lazio al secondo posto. Quindi se vogliamo guardare un campionato come quello, che cosa avremmo dovuto dire? Io non mi preoccuperei più di tanto, perché l'Inter se ha ingranato la marcia, e ribadisco, apro e chiudo parentesi nuovamente, io non credo che poi possa tenere questo ritmo, qualche colpo a vuoto lo mostrerà, però adesso sta correndo, dopo un inizio un po' stentato sta correndo enormemente, quindi se una squadra corre c'è poco da fare, e poi quelle che stanno dietro poi si devono adeguare, non possono nemmeno preoccuparsi più di tanto se il distacco è di 5, 10 o 15 punti, e bisogna mostrare segnali positivi in tutti i sensi e non certamente preoccuparsi di quello del distacco se la squadra che sta avanti corre.
Sì, un'ultima cosa Angelo, abbiamo pochissimi minuti, ti chiedo, visto che lo leggevo quest'oggi credo sul Corriere del Mezzogiorno, sempre a proposito della situazione stadio di cui ormai parliamo quasi quotidianamente, c'è bisogno della candidatura, come dire, congiunta, cioè l'UEFA chiede tra i vari requisiti anche che ci sia unità di intenti tra comune, ovviamente, istituzioni e la società calcistica che usufruisce dello stadio in caso di stadio pubblico. E quindi, considerando la posizione De Laurentiis, ribadita anche da Bianchini, ieri abbiamo mandato in diretta anche la conferenza stampa del direttore marketing del Napoli, che ha ribadito stadio nuovo nulla dal loro punto di vista. E quindi che succede? Che l'UEFA non la prenderà in considerazione? Cioè, è destinato a nulla di fatto?
Immagino non sia vincolante. Io penso che il parere debba essere dato dal club, non in quanto partecipe per esempio a una discussione stadio sì, stadio no. Il problema deve essere il club come si pone rispetto alla ristrutturazione. È d'accordo? Cioè, ci saranno dei lavori? È d'accordo a giocare durante la ristrutturazione, oppure si oppone a questa? Io non credo che Napoli si opporrà ai lavori, anche perché non dove potrebbe andare a giocare mai il Napoli in questo momento, quindi se il comune ha dato rassicurazione al Napoli che il club potrà giocare e disputare regolarmente le partite di campionato, io non credo che il Napoli possa dare un dissenso, sicuramente darà il suo assenso, ma questo non è vincolante alla decisione poi di costruire un altro stadio. Credo che sia questo il problema, insomma, semplicemente una questione di compatibilità dell'attività sportiva con l'attività edilizia, chiamiamola così.
Sì, sì, infatti il Corriere del Mezzogiorno scrive l'UEFA nei parametri che applica privilegia, cioè diciamo che non boccia le candidature, però privilegia le candidature che arrivino con una richiesta congiunta, con parità di intenti tra, questo è virgolettato, quindi evidentemente fonti delegati UEFA, sì. Richiesta congiunta e parità di intenti tra proprietario dello stadio e utilizzatore. che ha un accordo ovviamente con la convenzione, eccetera, eccetera. Quindi, per carità, alla fine un altro piccolo punticino a sfavore Napoli pare ce l'abbia da questo punto di vista.
Sì, dobbiamo, ripeto, capire che cosa si intende. Se si intende che magari un club si opponga e dica no, io non voglio che si facciano dei lavori perché voglio lo stadio a mia disposizione, e non credo che il Napoli in questo, pur avendo detto che vuole un altro stadio, il Napoli non penso
si astiene, dici, si astiene.
Sì, penso che si astenga, quindi questo parere del Napoli penso che non tarderà ad arrivare in questo senso qui, però vediamo, può darsi anche che mi stia sbagliando.
Ma non credo, probabilmente è come dici tu, e poi vediamo, le discriminanti sono tante. Poi tutto questo leggevo anche che è tutto su carta per ora, perché comunque la regione ha garantito questi fondi, ma bisogna farli uscire in qualche modo a bilancio, cioè non è che piovono dal cielo, comunque sono soldi dei contribuenti. Leggevo addirittura che c'è una voce a bilancio per quanto riguarda la sostenibilità, però non è che puoi rifare uno stadio. Sì, ci metti i pannelli solari, ma poi il resto dell'esborso non va su quella tematica lì. Quindi purtroppo ne continueremo a parlare a lungo. Grazie ad Angelo Forgione.
Ciao, chiudo Angelo.
Velocemente. Sì. Io sono convinto, ma questo è solare, che la federazione, ma anche il governo, faranno di tutto per far entrare Napoli negli europei. Che è una città che è sotto i riflettori internazionali, avrà la Coppa America di vela, insomma, sappiamo che cosa è Napoli oggi sotto il profilo della comunicazione e della pubblicità che viene fatta all'Italia attraverso quella che è la città, e quindi penso che faranno di tutto per far entrare Napoli, quindi non mi preoccuperei più tanto di questi cavilli che poi vanno cercando nei loro regolamenti. Vi saluto, buon pomeriggio.
Ciao Angelo, grazie per essere